Io sono molto felice di essere qui a Milano, stiamo seguendo lo stesso tragitto che i mesmerizzatori e le sonnambule seguivano nel loro tour quando arrivavano dalla Francia, perché la porta d'ingresso per l'Italia era Torino e poi la tappa successiva era Milano, quindi c'è una coerenza geografica tra quello che stiamo facendo col tour e quello che racconta il libro, e sono super felice che ci sia con me Laura Tripaldi, che è una dottorata ormai dottoressa in scienze dei materiali, che è apparentemente la cosa più distante di quello di cui ci occuperemo. In realtà c'è una profondissima vicinanza tra i nostri temi di interesse, e in particolare io mi sono avvicinato a Laura grazie ai suoi contributi al libro Demonologia rivoluzionaria, uscita 2 anni fa per Nero Edizioni, in cui Laura fa un lavoro incredibile di sguardo bifocale, di mantenere uno sguardo bifocale sulla scienza, che è la sua professione, il suo oggetto di studi, e il campo dell'esoterismo e della magia, per cui riesce a tenere insieme queste due cose con una capacità di scrittura che io ho trovato vertiginosa e davvero pazzesca. Lei poi mi ha rivelato essere uno dei suoi primissimi esercizi di scrittura, per cui mi sono detto: ok, questo è un manifesto dentro cui ci sono i suoi prossimi 100 anni di vita. E mi auguro naturalmente che tutto questo prenda e fiorisca. Tant'è che Laura è una personaggio del mio libro, perché pagina 241 la cito apertamente come un erede delle sonnambule di cui racconto. Quindi il fatto che lei sia qui in carne ed ossa mi riempie di emozione, non l'ho mai incontrata di persona, ed è uno dei plus di questi tour, cioè incontrare i propri beniamini e le proprie beniamine. Quindi grazie di esserci, sono onoratissimo della tua presenza.
Perfetto, grazie mille, grazie davvero per la presentazione, però appunto oggi sono io a presentare te soprattutto, e quindi bene, insomma, penso che voi tutti conosciate Mariano Tomatis, che appunto è l'autore di questo libro Incantagioni, che è appena uscito per Nero Editions. E appunto, sì, come diceva Mariano, io e lui, diciamo, abbiamo delle cose in comune, nel senso che, insomma, non solo siamo colleghi di collana e di editore a questo punto, ma ci sono molti temi nel suo libro che mi hanno molto affascinata. Quindi dico due parole brevemente sul libro, insomma, per introdurlo, e poi, insomma, facciamo una chiacchierata insieme sulle cose che, insomma, gli spunti che mi hanno interessato un po' di più, e ovviamente anche, insomma, quello di cui tu poi vuoi parlare, Mariano. E allora, il libro, diciamo, è un libro che mi ha affascinata perché interseca, diciamo, diversi temi che mi interessano e che penso siano, insomma, in generale interessanti. Il primo tema che mi ha colpita è sicuramente il tema di una riflessione femminista, nel senso che si tratta di un libro che esplicitamente riflette sulla storia di 6 donne che per le loro vicende, diciamo, sono state un po' oscurate o messe in secondo piano, i loro nomi magari non ne hanno neanche, insomma, facilmente reperibili, quindi storie di donne invisibili, insomma, in tutti i sensi, che Mariano è andato a recuperare. E c'è sicuramente una riflessione, insomma, sul ruolo delle donne all'interno dell'universo, diciamo, dei fenomeni spiritici, del mentalismo, dei fenomeni paranormali, no? Quindi c'è tutto questo universo, che è un altro aspetto che un po' mi interessa, che mi ha molto affascinata. Diciamo che io, appunto, ho scritto un po' di esoterismo e di occultismo da un'altra prospettiva, no? Da una prospettiva di tradizione esoterica, è sempre stato quello che mi ha interessato di più, e questa, diciamo, è un po' la controparte della ricerca che magari mi sono trovata a fare io, perché Mariano invece affronta il tema anche da una prospettiva, diciamo, di come questi fenomeni non sono necessariamente una manifestazione di fenomeni paranormali o metafisici effettivi, ma c'è anche una riflessione sul valore, sull'importanza del trucco e dell'inganno, e di come il trucco e l'inganno non devono essere semplicemente visti come qualcosa che, diciamo, mette in ombra l'esperienza paranormale occulta, ma anzi può avere un valore di per sé, un valore aggiunto. Questa è una cosa che mi ha affascinata molto. E poi un altro aspetto del libro, che magari è meno evidente, però comunque molto presente, io credo appunto che ci sia molto anche una riflessione sulla scienza, no? E io appunto, come diceva Maria, non sono una scienziata, mi sono occupata un po' anche di divulgazione scientifica e mi interessa molto raccontare la scienza, però appunto mi interessa molto anche scoprire, no, i modi in cui la scienza a volte esce un po' da quei binari del razionalismo e non sempre, diciamo, è la verità assoluta e, diciamo, è un modello di certezza e di verità, ma viene sempre contaminata, no, anche da qualcos'altro. E questo emerge molto bene nel libro di Mariano, che ci racconta attraverso le storie di queste donne effettivamente il modo in cui la scienza e diciamo l'universo paranormale in un certo senso cominciano a mescolarsi, no? Verso insomma durante l'Ottocento, tra la fine del Settecento e l'Ottocento, insomma in questa epoca post-illuminista che incomincia a confrontarsi, insomma, con i lati più oscuri del sapere scientifico. Quindi insomma ci sono un sacco di temi in questo libro che sono veramente affascinanti e che si intersecano, sono intrecciati molto molto bene con tutte le storie e le vicende di queste donne, quindi insomma è stata una lettura molto piacevole e quindi insomma sono molto contenta di essere qui a presentare questo libro. Non so, il primo aspetto che mi piacerebbe affrontare e la prima domanda che ho riguarda proprio un po' la questione femminista, nel senso che tu apri il tuo libro appunto raccontando un po' in che modo hai incominciato a riflettere, no, su queste figure femminili e dici che ti sei imbattuto insomma nelle tue insomma su Twitter, così nei social media, su questo hashtag Reclaim Her Name, che sostanzialmente è una sorta di campagna in cui si rivendica la necessità di rimettere in primo piano i nomi delle donne che magari nel corso della storia hanno usato pseudonimi per firmare le proprie opere perché la loro posizione femminile avrebbe reso più difficile insomma la diffusione, no, del loro lavoro. E però io trovo interessante un po' anche come tu parti da questa idea, no, di rivendicazione dell'identità, che è comunque un tema molto attuale insomma nel dibattito femminista, però allo stesso tempo nel corso del libro un po' anche lo decostruisci, no? Un po' lo contesti, perché alla fine metti anche in luce come a volte le identità in un mondo, in una società patriarcale, possono anche diventare una gabbia, no? E a me è molto affascinato il modo in cui metti in luce come queste donne riescono a trasformare le loro identità e a sfruttare questa ambiguità sulla loro identità e sui loro nomi, per esempio, proprio per trovare uno spazio espressivo che altrimenti non avrebbero avuto, no? Quindi insomma ti chiedo un po' nel corso della scrittura, nel corso della ricerca, come è cambiata la tua prospettiva insomma su questo problema dell'identità nel contesto femminista.
In questi giorni si parla di questa sentenza per cui i bambini potranno prendere il cognome della madre, e c'è un'alzata di scudi da parte dei difensori del patriarcato che è pazzesca, il che in qualche modo non fa altro che dimostrare quanto il nome continua a essere importante, il cognome, con tutta l'ironia che si fa sulla moltiplicazione dei cognomi davanti a cui stiamo andando in fronte, che segnala quanto il nome è importante. Ed effettivamente hai colto un'evoluzione che nel libro c'è stata, perché mentre all'inizio questa operazione era un'operazione commerciale fatta da una marca di liquori che voleva vendere dei libri, rivendere il libro che avevi già comprato, ma cambiando il nome di George Sand e mettendole il nome femminile con cui era nata, facendo anche forse un'operazione di naming di fronte a cui le persone trans potrebbero addirittura soffrirne, era un'operazione femminista in apparenza. Io mi chiedevo a cosa avrebbe portato il cercare di reclamare questi nomi. E per esempio, in questi sei capitoli, che sono le sei tappe di un viaggio che ho fatto davvero nell'estate del 2020, partendo da Torino, dove si svolge la prima vicenda, poi attraversando il Canavese, Lione, Montpellier, Tolosa e Orléans, a Torino ho incontrato la Sibilla Moderna, che si presentava così sui giornali. Ne ho portato uno per farvi vedere come si pubblicizzava, lo trovo particolarmente affascinante. Questa è la Gazzetta Piemontese del novembre del 52, che nell'ultima pagina aveva le reclame, e qua c'erano i consulti di magnetismo della Sibilla Moderna. Non c'erano nome e cognome, e quindi la prima domanda che mi sono fatto è: chi era la Sibilla Moderna? Come è nata? Qual era il suo nome di battesimo? Intanto mi sono accorto che era totalmente irrilevante il suo nome di battesimo, ma con un aspetto interessante. Noi scopriamo e possiamo conoscere il suo nome di battesimo perché, come Vannamarchi, è finita sotto processo, perché non era certo una stinca di santa, oggi diremmo, cioè eticamente non era un personaggio così pulito, truffava i clienti e quindi finita sotto processo. Sui documenti processuali c'è il suo nome e cognome, per cui l'unico modo per avere l'identità di una donna in questo caso è quando finisce sotto processo, e quindi va accusata proprio con il nome di famiglia e un nome che lei non userà mai nella sua pubblicità. Poi una cosa stranissima che fa è che si separa dal marito e intanto cambia nome una prima volta dopo essere stata svelata pubblicamente, acquistando un nome completamente diverso, che è Clelia Grimaldo, che suona italianissimo, e mi sono chiesto chi era questa Clelia Grimaldo. Ho trovato una naturalista di fine Settecento che lei potrebbe aver conosciuto a Genova durante il tour genovese, perché era una protofemminista dell'epoca, e immagino che lei si sia ispirata a lei, ma non c'è niente che ce lo possa provare. Con questo nuovo nome aveva un po' pulito la sua identità, e chi si ricordava del processo a Madame Mongrovel così può continuare a frequentare lo stesso studio senza correre rischi. Dopo qualche anno si separa dal marito e recupera il cognome del marito, quindi si ripresenta come Madame Mongrovel, cambiando però il proprio nome, non più Rosalie come si chiamava, ma Josephine. Perché Josephine? Chiederselo poi dove ci porta? Io non lo so, non ho trovato il vero motivo, e quindi faccio una serie di ipotesi e mi accorgo in che modo questa fluidità nell'identità in qualche modo lei l'abbia gestita in prima persona, eludendo qualunque tentativo di reclamare il suo nome, perché in questo caso sarebbe più appropriato un reclaim her names al plurale, perché in quella moltiplicazione di nomi che viene a galla chi era e in che modo questi nomi li ha proprio usati come strumenti di sopravvivenza, di difesa, di protezione da un certo punto di vista, anche di orgoglio, nel momento in cui erano passati troppi anni dal processo, ormai si era fatta una sua fama al di là di questo, ritornare a quel cognome era come dire sì, sono quella là, e quindi ed è una cosa che torna molto nel corso dei vari capitoli. L'ultimo e più drammatico capitolo è quello che di Ersilie Ruy, che è nata a Torino, è nata a Milano, quindi essere qui a Milano dove è nata lei, insomma, ci collega alla sua storia in maniera ancora più, insomma, fisica. Ersilie, italianizzata Ersilia, si vede deprivata del suo nome nel momento in cui, da un giorno all'altro, si trova in manicomio senza conoscere il motivo di questo internamento. Io arrivo dagli anni 80, quando c'è un po' l'esplosione dei videogiochi, ho la mente naturalmente plasmata da quel tipo di immaginario, e per me le prime 5 tappe del viaggio sono stati i primi 5 livelli di un videogioco, che come nei videogiochi ti allenano a superare prove differenti per prepararti al livello 6, che invece è quello del mostro finale, che mette insieme tutti i mostri che avevi visto fino a quel momento e ti offre però le precedenti 5 sfide tutte contemporaneamente. Infatti il boss finale è difficilissimo da superare. Ersilie è la personaggio, la sesta, che è costretta a superare tutte le difficoltà delle prime 5 protagoniste di queste pagine, che sono tutte appunto sibille, sonnambule, leggenti, che hanno usato e piegato il paranormale a loro vantaggio per farsi strada. Nel suo caso è recuperare il proprio nome, perché chiuso in manicomio nessuno più si rivolgerà usando il suo nome e cognome originali, ma la chiamano con un nome completamente diverso, e lei deve risolvere questo mistero in un luogo dove tutto quello che dici viene filtrato e trasformato, perché non c'è nessuno che in manicomio possa dimostrarsi sano o sana, comunque cosa voglio dire queste cose. E quindi questa faccenda del nome in ogni storia torna e ritorna, e sono contento che tu l'abbia individuata come uno degli elementi problematici e sicuramente non banali.
No, infatti assolutamente è uno degli aspetti che mi interessano di più, e una cosa che mi è piaciuta, per esempio, appunto quando tu fai un po' di insomma illazioni sul nome di questa sibilla moderna, che poi alla fine decide di chiamarsi Josephine, e tu dici boh, forse questo nome è il nome della sua sorella morta che le era apparsa per la prima volta sotto forma di spirito, no? E trovo molto affascinante, insomma, poi alla fine questa circolarità in cui la sibilla si fonde un po', no, con questo spirito, e diventa quasi a sua volta un fantasma, un fenomeno inafferrabile, no? E sfuggente. Quindi questa cosa mi è piaciuta molto. E no, parlavamo di Ersilie, no? Ed è l'ultima donna di cui tu parli, alla fine è anche l'unica di queste 6 donne che diciamo, strettamente parlando, non è una praticante, diciamo, della magia o dei fenomeni paranormali, non è, insomma, nessuna di queste cose, non è né una sonnambula, né una sibilla, né una veggente, insomma. E, però allo stesso tempo la sua storia è tra tutte ovviamente quella che rimane più, è sicuramente la più tragica, la più insomma emotivamente intensa e che colpisce di più. E appunto Ersilino è la figlia di questo mago che si chiama Charles Rouy, giusto? E che aveva, insomma, praticava questo incantesimo, questa magia da palcoscenico della donna invisibile, no? Su cui tu fai tutta una riflessione che è molto interessante, secondo me, questo tema della donna invisibile. E allora è interessante come appunto il padre, insomma, pratica questa magia, insomma, di far scomparire, no, il corpo femminile sulla moglie. E poi lo stesso destino, insomma, in un certo senso ricade sulla stessa Ersilia, sulla figlia, che viene fatta scomparire proprio perché viene rinchiusa in un manicomio, ritenuta pazza, per colpa alla fine si scopre del fratello che, insomma, per ragioni economiche vuole farla sparire, no? E quindi questa idea, no, della donna che sparisce è un tema che mi affascina molto, di nuovo da una prospettiva femminista. E così è un volo pindarico, però ho pensato, perché è un periodo che mi sto un po' interessando, no, di questi temi, mi sto un po' interessando al rapporto tra le tecnologie e la femminilità, no? E penso che nelle nuove tecnologie, no, molto spesso, nelle tecnologie spesso questo tema della donna invisibile a volte ritorna un po', no? Cioè, nel senso, è un tema un po' fantascientifico, cioè lo ritrovo un po' negli assistenti virtuali che hanno queste voci che vengono dal nulla ma non hanno dei corpi, no? E un'altra cosa che mi richiama questa idea di far scomparire il corpo della donna riguarda un tema piuttosto difficile, piuttosto impegnativo, però secondo me molto calzante, che è il tema dell'aborto. C'è questo film, è tipo una specie di documentario che è stato prodotto negli anni 80 da questo regista che era pro-life, quindi contro l'aborto, antiabortista americano, e sostanzialmente questo documentario consiste in un filmato di un'ecografia a ultrasuoni registrato in tempo reale mentre questo feto viene abortito, mentre questa donna si sottopone a un aborto chirurgico, no? E questo filmato, che viene poi modificato per renderlo più drammatico e creare l'illusione, proprio effettivamente un gioco di prestigio, che questo feto stia soffrendo quando ovviamente, cioè, ci sono prove scientifiche che questo non è vero e non è reale, diventa un filmato di propaganda antiabortista, no? E la cosa che mi affascina di questa storia è come questa tecnologia dell'ecografia ultrasuoni fa effettivamente sparire il corpo della donna, no? E utilizzando la tecnologia riusciamo a vedere soltanto il feto come se fosse sospeso nel nulla e il corpo della donna diventa invisibile, no? E questo è veramente un tema che ricorre, insomma, nelle politiche femministe, nel rapporto tra la tecnologia e il femminismo. E leggere il tuo libro mi ha fatto pensare, mi ha messo in moto tutti questi pensieri. Non lo so se vuoi rispondere, non è proprio una domanda, ma...
No, è un tema totalmente centrato rispetto a riflessioni che faccio da tempo. Io ho iniziato questa opera multivolume sulla storia del mentalismo, che faccio risalire alla figura di Franz Anton Mesmer. Il primo libro di questa serie si intitola Dall'età della pietra all'età dell'anima, perché Mesmer arriva sulla scena parigina quando gli illusionisti utilizzavano soprattutto le calamite per fare i loro trucchi. I fili invisibili si erano arrivati molto dopo, le carte nelle maniche erano un po' un'altra cosa, però il magnete minerale era la cosa che veniva usata. Con l'arrivo di Mesmer ritiene che il corpo umano sia dotato di magnetismo e quindi inizia a curare le malattie non più usando le calamite ma con le mani nude. Questo passaggio di smaterializzazione, il passaggio dalla calamita fisica alla calamita umana, si è ribaltato nell'ambito dell'illusionismo dando vita al mentalismo. Il mentalismo è quella sottocategoria dell'illusionismo che non utilizza più il coniglio dal cappello, il fazzoletto che sparisce nella mano, la donna segata in due, ma si occupa di mente e apparentemente ha smaterializzato tutto perché non serve più un supporto materiale. Questa naturalmente è una bugia, è l'aspetto vergognoso le cui vergogne deve coprire il mentalismo, perché in realtà tutto il mentalismo è il caro vecchio illusionismo, però raccontato con delle retoriche smaterializzate. E ogni mentalista nega risolutamente di essere un illusionista. Io faccio il mentalista dicendo di essere altro, e questo altro è: non uso niente, non uso supporti di alcun tipo. Se abbiamo un mazzo di carte, serve solo per impressionarti con quel pensiero. E queste vergogne vengono portate alla luce in questo libro, cioè è un libro in cui non mi tengo, e racconto che invece la parte fisica c'è, ma lo faccio con incanto, lo faccio mostrando in che modo quella parte fisica è affascinante per la sua capacità di evocare invece sensazioni che nientano, che sono emotive, sono psicologiche, possono scuotere. E l'intero mesmerismo ha dato origine da un lato alla psicoterapia, per il modo in cui si faceva l'inconscio, all'ipnosi, perché Mesmer ha dimostrato che con la parola si possono indurre delle sensazioni fisiche e manipolare le percezioni in maniera importante. Ma non basta. Faccio l'esempio di un libro di Foucault in cui, raccontando la psichiatria ottocentesca, un direttore di un carcere, di un manicomio, come se le due cose fossero così distanti, per vincere le resistenze di uno dei suoi pazienti, che diceva di essere l'unico maschio al mondo, con un gesto magico illusionistico nasconde del purgante nella sua zuppa, e quindi quest'uomo passa la notte con dei dolori addominali violentissimi senza sapere di essere stato avvelenato. E al mattino il direttore va lì e gli dice: sei proprio una femminuccia, guarda, solo le femminucce hanno questi dolori alle mestruazioni. E nel gioco un po' becero maschilista tra i due questa cosa funziona, perché uno è un maschio alfa, la meglio sull'altro. E qui abbiamo un classico esempio di uso materialissimo di una sostanza chimica, che viene però raccontata in termini puramente mentali, psicologici, la percezione che si dà a questo tizio è che in realtà sia una femminuccia. Questo se ne convince perché non conosce il sostrato materiale della cosa. Nel caso della donna invisibile, era uno strumento tecnologico che sembrava avanzatissimo, perché si entrava in una stanza come questa, al cui centro c'era una sfera di vetro da cui emergevano quattro conetti acustici, come fossero quattro megafoni. La sfera era chiaramente di vetro vuota, e lui sosteneva di aver reso la moglie puro spirito e di averla chiusa nella sfera. C'era una piccola transenna intorno per evitare di toccarla, e la gente entrava nella stanza e assisteva, non si può dire vedeva, uno spettacolo, perché non vedeva nulla. Lì lo spettacolo era non vedere nulla, era considerato un miracolo acustico, perché quella donna era diventata pura voce, e tutti si chiedevano come avesse potuto trasformarla in puro spirito. Questo ovviamente non avveniva. La verità immonda era che la donna era chiusa in un armadio strettissimo sul lato della stanza, dove non poteva ovviamente urinare, respirare troppo a fondo, tossire, e restava lì nascosta, parlava all'interno di un tubo che portava la voce tramite le gambe di questa transenna, e quindi era lì apparentemente per tenere lontane le persone, in realtà era parte dell'illusione. E ci sono racconti di Hoffman in cui lui parla di donne invisibili portate e torturate dai loro illusionisti, e tanti pensano che siano storie romanzesche. In realtà ci sono documenti che raccontano la vita che facevano queste donne. E io ho trovato veramente angosciante e strepitoso che la figlia di uno di questi artisti sia poi abbia poi subito lo stesso destino della moglie di questo mago, per mano del fratello, che era stato incaricato da questo mago di: ora che io muoio, prenditene cura tu. Il suo modo di riportare l'esperienza paterna è quello di chiudere la sorella in manicomio e di condannarla all'invisibilità. Ed è vero che Silly è l'unica che non ha praticato la magia in qualche modo in pubblico, l'ha praticata dal basso, capendo che il sistema utilizzava tecniche illusionistiche come quella del purgante nella zuppa, e chiedendosi in che modo mettere a frutto tutte quelle tecniche che avevano usato invece leggenti dei primi capitoli, quindi cambiando il nome, facendo uscire le informazioni in modi i più inaspettati dal manicomio, intrecciando rapporti con l'esterno, e poi il finale, che è strepitoso, conquistandosi la fama di veggente, di visionaria, da parte di due degli servienti. Sto facendo uno spoilerone pazzesco, quindi se sempre fermate qui l'ascolto, se state ascoltando in differita questa cosa, voi dal vivo tappatevi le orecchie. Lei praticamente per scappare elabora una teoria del complotto così complessa, stratificata e convincente, che la credono un erede al trono di Francia, per cui due ipermonarchici, reazionari e conservatori decidono di prendersi cura del caso, si convincono che questa storia sia vera, storia che nel Novecento si intreccerà a QAnon e diventerà quello che noi sappiamo oggi, la storia dei bambini rapiti nei sotterranei di Central Park con le facce modificate, con Hillary Clinton e Obama chiusi a Guantanamo sostituiti dai cloni. Tutti questi frammenti di storia si ritrovano lì a Orléans, si dice, nei sotterranei venivano rapiti i bambini, veniva cambiata la loro faccia, venivano sostituiti ai governanti uno a uno, è la storia di QAnon a metà 800. Lei, quando capisce che quella roba funzionava, la cavalca e diventa la protagonista, inizia a falsificare i documenti e ritroverà la libertà con un'enorme bugia, cioè una bugia la salverà da questa, ritroverà la visibilità. E io ho trovato talmente epica questa battaglia che meritava proprio di essere un po' nel capitolo conclusivo, con poi un colpo di coda nell'epilogo legato al Novecento, che non vi anticipo, che però aggiunge ulteriore spessore e angoscia a una storia che però al contempo ha dei contenuti epici, secondo me, di cui abbiamo bisogno. Aggiungo questo, io arrivo da un documentario che ho girato 9 anni fa che si intitolava Donne a metà, in cui ricostruisco la storia della donna segata in due, chiedendomi da maschio, mago maschio, parlando, rivolgendomi agli altri maghi, tendenzialmente maschi, davvero non siamo in grado di immaginare un rapporto con il femminile che non sia quello della balletta seminuda da seviziare, da ricomporre, giusto per dirci, tra maschi. Alla fine poi se tutto si accomoda va un po' bene tutto. Non c'è altro? Non possiamo raccontare storie diverse? E mi sono reso conto che nel presente non ce n'è. E allora ho guardato al passato, che è l'unico posto dove potevo guardare, e mi sono accorto che nell'Ottocento il magnetismo animale aveva dato alle donne una possibilità totalmente inedita, perché Mesmer, nell'ipotizzare che esistesse questa sostanza chiamata fluido magnetico, aveva dato il via a questo fenomeno per cui i magnetizzatori maschi riuscivano, imponendo le mani alle donne, a sonnambulizzarle. Questo apriva il terzo occhio di queste donne e quindi diventavano degli strumenti come ecografi umani in grado di vedere il sesso del nascituro sotto la pancia, trovare tumori. E quindi che cosa succedeva nella scena che si presentava in teatro? Un uomo aveva il potere di mettere la donna in quello stato, ma appena la donna ci entrava, l'uomo diventava un accessorio. E la donna quindi acquisiva il pieno controllo della visione, superava in doti di visione l'uomo, e l'uomo doveva mettersi da parte. E lì la donna improvvisamente ribaltava un po' il piano. E allora mi sono chiesto in che modo in quell'epoca tutta questa dinamica ha dato via a storie, immagini, e quindi incantagione un po' il risultato di questa indagine nel passato per trovare qualche idea per il futuro, perché altrimenti guardare solo il presente.
Certo, no, infatti, insomma, vabbè, un sacco di spunti tutti interessantissimi, no? Però forse, cioè, una delle cose che mi sono piaciute di più, infatti, di questo libro è proprio il fatto che davanti a questi fenomeni, davanti, diciamo, a questi a queste figure, no, ambigue e insomma sicuramente affascinanti, a tratti insomma un po' truffaldine, furbesche, cioè sicuramente queste donne non sono appunto delle sante, non sono immacolate, e diciamo anche se a volte si presentano, no, come delle sante, però la cosa che mi è piaciuta insomma è il fatto che tu, mi sembra, un po' cerchi di ribaltare un approccio tipico nei confronti dei fenomeni paranormali, cioè l'approccio tipico è se il fenomeno è genuino allora ha valore, e se il fenomeno è invece falso allora no. E invece la cosa che mi interessa di quello che fai tu è proprio il fatto che riesci a trovare nell'esistenza stessa del trucco e nella sua complessità, nella sua materialità anche, no? Riesci a trovare una fonte di valore, no? Che invece è quello che tipicamente rende completamente invalido agli occhi, insomma, di chi vuole invece semplicemente limitarsi a dire vero e falso, no? Rende completamente invalida tutta l'esperienza e tutto il significato di queste storie. E a questo proposito, vabbè, vi leggo un passaggio del libro che mi è piaciuto particolarmente, che parla proprio di questo, di questo aspetto del trucco, no? E tu stai parlando qui della chiaroveggente, di questa bambina che sostanzialmente veniva un po' insomma, sicuramente sfruttata dal padre e dai genitori per cercare di dimostrare, di convincere gli scienziati che effettivamente questa bambina fosse dotata di caratteristiche paranormali, no? E questa bambina viene continuamente, regolarmente sottoposta a esami da parte di gruppi di scienziati, no? Che si devono proprio occupare di determinare la realtà o la falsità, insomma, di questi fenomeni, delle sue capacità, insomma, paranormali. E tu dici: non mi appassiona il braccio di ferro tra chi accusa i Piger, che sono questa famiglia di ciarlataneria, e chi invece contesta il rigore della commissione, che invece si occupava di valutare, insomma, la validità di questi fenomeni. Il sociologo vi legge la volontà di soffocare una scintilla di autentica chiaroveggenza. Entrambe le parti si mostrano insensibili all'estetica del trucco. Come illusionista, invece, resto semplicemente incantato dal valore simbolico di una sbirciata sotto la benda. Poiché diffido da chi predica la chiusura in sé fino a un completo distacco dal mondo, tifo per chi si copre gli occhi alla ricerca della giusta distanza dalle cose materiali, senza mai tagliare del tutto il filo che lo ancora alla realtà. Non c'è una natura ultima da scoprire nell'isolamento, al contrario, siamo fatti della fibra mutevole di cui è fatto il mondo. Per accorgercene dobbiamo favorire ogni contaminazione tra ciò che abbiamo dentro e quello che ci circonda. E questa citazione, appunto, mi piace particolarmente, questo passaggio, insomma, l'ho sottolineato molte volte, perché effettivamente esprime qualcosa che insomma, qui tu applichi al contesto del mentalismo, no? E tu insisti appunto sul fatto che questa idea di far sparire, no, qualsiasi trucco materiale in realtà, insomma, non va necessariamente a vantaggio di questi fenomeni, no? Invece evidenziare la presenza del trucco, tra virgolette, evidenziare la presenza di tutti questi marchi ingegni può portarci addirittura a riconoscere, no, un valore ulteriore in questi fenomeni. E io questa cosa la riporto, no, alla mia esperienza anche di scienziata, perché vedo un po' delle analogie, cioè, nel senso che anche secondo me anche la scienza, per esempio, è piena di trucchi, no? Tipo, non lo so, recentemente abbiamo visto tutti la fotografia del buco nero al centro della galassia, no? E qualcuno potrebbe dire la stessa cosa di quella fotografia, che le stesse cose, insomma, si potrebbero ripetere su quella fotografia, le stesse cose che sono state dette magari su questi fenomeni paranormali, cioè c'è un trucco, no? Non è veramente una fotografia, ci sono tutta una serie di sistemi materiali che rendono possibile questa visualizzazione, no? Quindi c'è veramente o non c'è veramente questo buco nero, questa immagine, questo corpo che non riusciamo a vedere, no? E mi sembra che un po' la mia risposta, insomma, da scienziata, ed è questo, diciamo, un po' riflette il modo in cui vorrei che si parlasse di più della scienza, è il fatto che tutti questi trucchi sono quello che dà valore, no? Sono quello che ci permette di avere accesso a una realtà ulteriore, sono una porta che ci viene aperta su delle realtà che prima non esistevano, e quindi, diciamo, ci danno una possibilità creativa, no? I trucchi sono uno spazio espressivo ulteriore che ci libera un po' da questa dicotomia vero e falso in cui siamo intrappolati.
Questo è uno dei nuclei più importanti del lavoro che ho cercato di fare, anche perché, lo confesso, io per tanti anni sono stato uno sbirro, sono stato della scienza, e facevo il buttafuori e decidevo chi poteva entrare e chi no, passando in rassegna le persone che dicevano di avere dei poteri, e io, in quanto mentalista, ero in qualche modo sgamato e sapevo riconoscere l'uso di quel trucco o di quell'altro per dire: no, tu non entri, tu invece puoi entrare perché sei autentico. E ho militato per tanti anni nel CICAP, che di questo si occupa ancora, e poi a un certo punto ho iniziato a provare un po' di difficoltà, perché mi sono reso conto che questo tenere il cancello aperto o chiuso crea delle barriere che possono essere impiegate come randello, cioè per dividere, per esempio, i buoni dai cattivi, i civilizzati da chi invece è preistorico. Una delle accuse ricevute di spesso da queste donne era: ma voi riportate l'umanità alla preistoria con queste cose, ormai c'è il progresso, non ci si può credere alla magia. E trovo pazzesco che queste donne invece fossero super avanti nel tempo in quanto a rivendicazioni femministe, accusate costantemente invece di essere retrograde rispetto alla scienza. E allora mi sono chiesto: non c'è modo per la scienza di riconoscere queste battaglie e al contempo fare divulgazione? Ho fatto un mea culpa rendendomi conto che io stesso utilizzavo la scoperta del trucco come randello. Ah, usi un trucco fuori. e faccio questo esercizio nel capitolo sulla Sibilla moderna, provo a raccontare una delle sue truffe, poi mi fermo e dico un momento, io ho usato il pilota automatico, come, parlando di lei come di una furbacchiona, una insomma che ci marcia, e mi sono detto, ma se io provassi a raccontare la stessa dinamica tra questa donna e la sua cliente, parlando di lei come di una psicologa davanti a una terapeuta, davanti a una persona che ha bisogno di aiuto. Riscrivo il paragrafo in quest'ottica, anche ispirandomi ai lavori bellissimi di Selene Pascarella, che fa questo lavoro di decostruzione del linguaggio delle riviste come Cronaca Vera, Giallo, facendo vedere in che modo questo discorso sia pregno di posizioni conservatrici, eteropatriarcali strettissime, e quindi il maschilismo ci dia giù durissimo sui veggenti, figuriamoci sulle veggenti, quindi la stessa Vanna Marchi, considerata il demonio, è un po' la personaggio più nota che abbiamo come esempio di questo randellare le donne usando la scienza. Se lei usa l'inganno per proporre la magia, allora va messa al gabbio in automatico. E allora mi sono chiesto, ma forse questo confine che stavo presidiando non è quello davvero da presidiare. E ho cercato di spostare lo sguardo e mi sono reso conto che secondo me c'è un'altra linea che è più fertile da guardare. Per esempio, prendiamo la relazione tra astrologa, chiromante e cliente, barra terapeuta e cliente magari molto più benestante, quindi ha la possibilità di curarsi con una persona iperlaureata e con uno studio in centro Milano. Qual è il filo che può distinguere? Se noi immaginiamo che l'esperienza sia la stessa, cioè qualcuno che ha bisogno e un'altra persona che si pone in una posizione di aiuto, un conto è se il rapporto diventa maieutico ed emancipante, un conto se il rapporto diventa di dominio. Per cui se io ti rendo dipendente dai miei oracoli, questo si applica tanto nell'ambito della psicoterapia quanto nell'ambito dell'astrologia. Quando invece un'astrologa o una terapeuta, entrambe si rendono conto che il loro ruolo può essere meramente appunto di darti degli strumenti, discutere insieme, provare ad ampliare le prospettive, raccontarci storie più ricche di possibilità agendo sull'immaginario, e allora lì il punto è la distanza tra l'emancipazione e il controllo, e non tanto tra la presenza del trucco o meno. Anche la psicoterapia fa uso di trucchi, mentre la Sibilla moderna spiava nelle borsette nell'anticamera per capire quali erano i problemi delle persone che andavano incontro, oggi con il web qualunque terapeuta ha voglia di sbirciare nei social del proprio cliente in segreto per capire se gli manca quell'elemento che potrebbe aiutare. Sono trucchi, sì, sono tutti trucchi, ma agiti nella cornice, in una cornice emancipatoria, qualunque cosa voglia dire, e lì poi potremmo entrare a chiederci che cosa rende emancipatorio un rapporto e così invece. Però mi sembra più fertile quel punto di vista. Mentre noto anche nel libro che mentre nell'ambito della sessualità esiste un movimento sex positive che cerca di togliere lo stigma dalla figura delle sex worker, che sono l'ultimo gradino delle scale sociali perché stigmatizzate da ogni punto di vista, non è mai esistito un movimento psychic positive, cioè che una cartomante possa in qualche modo essere riconosciuta e perdere quello stigma che invece la scienza ha chiarissimo, perché il capitale ha deciso che l'unico modo per curare la psiche è affidarsi a psicologi con una laurea, eccetera. Ecco, mi chiedo se non sia anche il caso di immaginare un movimento psychic positive di destigmatizzazione della veggenza. Non intendo una regolamentazione, perché lì poi rifiniamo nell'atteggiamento da sbirri, ma nel provare a, come società, a dare un ruolo diverso a delle figure che invece potrebbero essere utili e acquisire quel ruolo di cura di cui abbiamo sempre più bisogno.
No, infatti sicuramente, insomma, cercare di dare una, cioè di riabilitare, insomma, alcune figure, alcuni ruoli, sarebbe bello e sarebbe importante, sarebbe prezioso. Infatti mi piace questa riflessione che fa, insomma, in vari punti, che mi sembra che emerga di cioè io stessa, insomma, mi chiedo spesso perché è perfettamente socialmente accettabile che io vada dalla psicologa una volta alla settimana, ma se facessi la stessa cosa con una cartomante allora no. E sicuramente, diciamo, ci possono essere delle differenze, però alla fine è quello che ti fa stare bene ed è quello che funziona per te, e le persone che lavorano in questo ambito molto spesso credo hanno delle sensibilità anche insomma innate e che non so, ci sono insomma, è sempre una zona grigia, no? Nel senso che ci sono tante persone che lavorano nelle consulenze insomma che non necessariamente hanno laurea in psicologia ma comunque sono più riconosciute di chi invece utilizza questi mezzi per insomma per aiutare le persone, quindi sono perfettamente d'accordo con te. E senti, no, una cosa che è una cosa molto piccola che però mi ha affascinata, che ho letto nel tuo libro e quindi ne volevo parlare. Parliamo del telegrafo a lumache. Allora, cioè, questa cosa io sono rimasta fulminata da questa cosa. Cioè, praticamente era la metà dell'Ottocento quando è stato inventato questo strumento. Cioè, sostanzialmente era un metodo di comunicazione a distanza wireless che sostanzialmente si basava sull'utilizzo di alcune lumache, quindi era una ruota, no, con le lettere dell'alfabeto e in corrispondenza di ciascuna lettera c'era una lumaca e se non sbaglio le lettere c'erano due ruote di questo tipo che potevano essere messe a distanza in modo da permettere una comunicazione a distanza. Le lumache di ciascuna lettera delle due ruote venivano fatte accoppiare tra di loro in modo tale che si creasse una sorta di comunicazione metafisica tra le due lumache e quindi in questo modo si presupponeva che io toccando la lumaca corrispondente a una certa lettera, la stessa lumaca di quella lettera dell'altro telegrafo insomma avrebbe reagito così per azione a distanza. Ecco, a me questa cosa ha affascinato tantissimo perché come tu sottolinei poi nel tuo libro cioè, ci sono dei strani paralleli che uno può fare con l'entanglement quantistico che sembra riuscire a fare un po' la stessa cosa, no? E questa cosa mi ha fatto un po' riflettere, cioè in generale sulla relazione che la scienza ha con questi fenomeni insomma paranormali, spiritici, che in quel periodo storico era una relazione particolarmente ambigua, nel senso che si vede nel tuo libro molto bene come a tratti gli scienziati passano ad essere i maghi, cioè quelli che effettivamente realizzano i fenomeni paranormali, a essere invece dall'altro lato i giudici invece di questi fenomeni e dire no, sono falsi, diciamo i debunker della stessa cosa, no? Quindi la scienza sta un po' nel mezzo di questa cosa, no? Però allo stesso tempo è ovvio che dal tuo libro emerge bene, cioè tutti questi fenomeni, il mesmerismo, il magnetismo animale sono concetti che vengono dalla scienza in qualche modo e poi prendono, no, queste insomma si espandono, insomma si mescolano con tutta una serie di altre cose. E invece appunto, cioè, mi chiedo un po', no, adesso, al giorno d'oggi, cioè, le nuove sibille moderne, i nuovi spiritisti, insomma, fanno ancora la stessa cosa, cioè, perché ho l'impressione che ci sia ancora questo legame, no, tra la scienza e i fenomeni paranormali, anche se diventa sempre più complesso, no? E magari si manifesta ancora di più che insomma, in tutta questa serie di, cioè, più che nello spiritismo, eccetera, magari si manifesta di più nelle fantasie di complotto, per esempio, no? Che è un'altra cosa che mi affascina molto e che ha un po' di punti in comune anche con quello di cui parli tu, soprattutto poi nella storia di RCV e nel fatto insomma che lei stessa sfrutta poi queste fantasie di complotto per liberarsi insomma dalla sua situazione. Quindi non lo so, insomma è un po' una domanda generale su come possiamo trasportare tutto questo nella contemporaneità, se possiamo.
I produttori del cartone animato One Piece in Giappone hanno tirato fuori da questa storia questo personaggio che è il Denden Mushi, che è una lumaca telefono che viene usata nella serie per telefonare e nessuno e nessuna sa che le origini di questo oggetto sono in una storia del 1850 accaduta a Parigi, che è quella che hai raccontato, cioè quella del telegrafo escargotico. Perché ne parlo nel libro? Perché questo tizio è riuscito a fare una dimostrazione pubblica di questo strumento parlando da una stanza all'altra, e gli hanno pagato il brevetto e tutto, ed è scappato con la cassa, e quindi a Parigi tutti parlavano di questo strumento e nessuno lo poteva vedere. Quindi che cosa fa la nostra sonnambula, la sonnambula del capitolo 5, Prudence Bernard, che è stata tra l'altro a Milano, tre commissioni mediche l'hanno esaminata, io non nel libro principale, ma nel dossier, che adesso ce l'ho, ho raccolto questi tre articoli, ecco quello lì, sono altre 250 pagine che si aggiungono alle prime con tutto l'apparato di documenti che ho utilizzato, ci sono le tre relazioni su Prudence. Peccato che questa cosa delle lumache sia arrivata l'anno dopo, perché sennò la portavi in Italia. Loro in teatro promettono l'esperienza della telegrafia, del telegrafo escargotico fatto da lei e il marito. Quindi il marito indossava queste due antenne fatte con due piume, e c'è l'immagine di questo spettacolo di lui che sembra una lumaca, e c'era questo sottotesto un po' erotico del fatto che loro, essendo sposati, potevano naturalmente praticare, e lo scambio del magnetismo animale che legava le due lumache era super ovvio e naturale, e loro promettevano di mettere in teatro quello che avevano visto i giornalisti in quella sala. E per anni i giornali si chiederanno che cosa c'era di vero in tutto questo, come oggi quando vendono il braccialetto magnetico contro il chip nel vaccino, insomma tutti questi strumenti è così chiaro che non funzionano. In realtà il dibattito è sempre aperto, c'è una classe di scienziati e di persone vicine alla scienza che sa che sono bufale, e tutti gli altri invece che discutono, e lì era il tema del momento. La domanda in che modo queste cose sopravvivono nel tempo io me la pongo regolarmente, e mi sono detto: chi oggi presenta la telepatia escargotica in teatro? E ho una risposta. Per esempio a Torino il mentalista Alexander, Elio De Grandi, fa uno spettacolo di mentalismo in cui il sottotesto narrativo è la fisica quantistica, e naturalmente dice: voi tutti conoscete il fenomeno dell'entanglement, ve lo spiego, venga signora che adesso stabiliremo l'entanglement tra me e la sua mente. E lui, utilizzando il trucco del 1850, lo stesso usato con le lumache, ma risemantizzato rispetto al moderno, utilizza questa cosa. Questa è recentissima, perché in realtà 10 anni fa, e adesso è ancora diffusissimo, il mainstream del mentalismo utilizza la programmazione neurolinguistica, che è anche qui una scienza di confine molto controversa, che mette insieme considerazioni di psicologia, è nata da Bandler e Grinder, che hanno teorizzato la possibilità di trarre segnali dell'inconscio dalla lettura di segnali del corpo particolarmente evidenti. Per esempio, consigliano ai venditori di un'auto, se il cliente tende a guardare in alto, il cliente è una persona visiva, quindi sottolinea quanto è splendente la carrozzeria; se guarderà più sul lato è una persona uditiva, quindi fagli sentire il clacson o come i click dei bottoni funzionano; e se invece guarda verso il basso è una persona tattile, fagli sentire come sono comodi i sedili. E quindi ti suggerisce modi di lettura del pensiero grazie a segnali che però sono promesse molto vaghe. I mentalisti, quando hanno capito quanto questa retorica era convincente, hanno iniziato a usarla in teatro regolarmente, e ormai qualunque mentalista, uomo o donna, si esibisca, utilizza questa retorica del: io sono capace di leggere i segnali del corpo, indovinerò se la carta è rossa o nera dalla tua reazione, dal movimento dell'occhio, eccetera. Ed è super convincente questa retorica, tant'è che regolarmente sui sedili dei teatri dove si esibiscono i mentalisti ci sono i dépliant con i corsi di PNL. Quando poi si fa il corso non si arriva mai lì, perché naturalmente è dopata l'esperienza teatrale, ma se uno non lo sa e nessun mentalista lo dice, questa distanza magnifica ancora di più il potere della PNL. Oggi, quando si fa vedere Alexander, si esce dicendo: io ho visto l'entanglement, l'ho visto in azione, perché una spettatrice è salita. E naturalmente persone come noi si chiedono: e domani? Cioè, proviamo a anticiparlo il futuro. Allora io faccio un'ipotesi, ma la butto lì e la verificheranno chi ascolterà questo file audio fra 50-100 anni. Se le nanotecnologie si imporranno, secondo me, fossi io il mentalista del 3000, io direi, o del 2122, direi: io ho saturato questa stanza di micro droni grossi come poche molecole, e quindi saranno loro a portarmi il pensiero che in questo momento stai concependo nella tua mente. Ormai le nanotecnologie saranno così diffuse che sarà credibile, e il dibattito sarà: ma davvero si può piegare il microdrone a questo scopo? La risposta sarà no, ma lo so io che conosco il trucco sarà sempre quello del 1850, che a sua volta era un trucco precedente che impiegava retoriche diverse, ma la sopravvivenza del sostrato materiale, che è lo stesso dal 1593, credo, perché il primo libro in cui trovo il trucco che io uso per fare questo numero in pubblico è dal 1593, Orazio Galasso da Lienzo lo pubblica a Napoli in quell'anno. Il trucco è sempre lo stesso, sarà sempre lo stesso, cambierà continuamente la skin e sembrerà sempre nuovo il modello e io lo trovo super affascinante, perché c'è una riflessione sulla credulità e su quel confine su cui si può ancora giocare, per cui c'è una scienza che ormai è consolidata e quella invece di confine. Negli anni 20 e 30 i mentalisti parlavano della radio umana, ognuno si presentava come: io sono la radio umana, sfrutto le onde di Marconi per comunicare tra mente e mente. E quindi mi rendo conto che sia super affascinante, ci voleva un mago per parlarne, perché se uno va a vederlo solo in teatro non verrà mai portato dietro le quinte a scoprire queste cose. Io ho capito che c'era un pubblico composto da persone che potevano essere interessate a buttare un occhio dietro le quinte. Non scriverò mai bene come te, e quindi scrivo soltanto per raccontare queste cose, quindi non troverete un livello letterario altissimo, però ho cercato di... Ah, dico un'ultima cosa su questo oggetto. Io non so inventare storie, sono un pessimo narratore, quindi non scriverò mai fiction. Mi sono rifugiato nella storia, e questo mi dà la libertà di raccontare storie inverosimili come questa, che nessun editore avrebbe mai accettato se stessi scrivendo un romanzo. Mi direbbero, no, questa cosa per adulti non passa. E invece io posso raccontare cose assolutamente allucinanti, assurde, perché sono vere. E questa è una libertà che soltanto la realtà ti offre, perché se dovessi inventare non potrei arrivare a questo tipo di follia.
No, veramente bello tutto, molto interessante, come dice appunto, il trucco rimane lo stesso ma l'immaginario cambia, quindi il racconto poi insomma continua a cambiare, e la cultura scientifica, anche l'immaginario scientifico che circonda ogni epoca poi influenza, no, il nostro immaginario. Ma senti, mi è venuta in mente una cosa un po' così al volo, cioè sicuramente appunto questa idea della dematerializzazione del trucco, insomma... cioè l'idea di far finta che non ci sia, questa idea del mentalismo, di poter fare a meno di qualsiasi supporto materiale, veramente mi interessa, la trovo molto affascinante, trovo affascinante come poi sotto ci sia sempre, no, un supporto materiale, però cioè una domanda un po' così, che però mi, insomma, tutta questa cosa mi fa pensare, no? Cioè viviamo in un mondo sempre più penetrato da algoritmi che leggono il nostro pensiero, cioè quello è il vero mentalismo, cioè ci sarà alla fine un computer che farà per davvero, leggendo veramente, conoscendoci in un modo così profondo e diciamo imperscrutabile, riuscirà veramente a leggere il nostro pensiero, perché è un'esperienza quasi quotidiana di tutti noi ogni volta che apriamo social media, no? E vediamo tipo, oddio, io stavo pensando questa cosa, eccola lì. Non lo so, non so neanche se ho, io non ho la risposta, però.
Il timore è naturalmente quello, e sappiamo che l'insieme degli algoritmi in questo momento sanno più cose di noi di quanto possiamo ricordarne, anche soltanto perché tengono memoria, riescono a fare delle estrapolazioni sulla base di considerazioni statistiche, basate su chi ha fatto le nostre scelte in passato, e fuggire da tutto questo richiede la capacità, per esempio, di affidarsi al caso per prendere certe scelte. C'erano un tempo degli strumenti che cliccavano a caso su link su Facebook per offuscare la tua personalità, e ovviamente Facebook si protegge da queste cose, ma credo che il mondo hacker continuerà a lavorare in quella direzione. Io anni fa presentavo in pubblico un numero in cui facevo scegliere una carta a una persona, poi facevo vedere che le carte erano tutte uguali, per cui la gente rideva e la persona guardava la carta, ma la carta era diversa, e quindi aveva preso l'unica carta diversa dalle altre, e mi congratulavo perché dicevo, guardi, in un mondo che ti presenta soluzioni apparentemente le diverse, ma che in realtà sono sempre la stessa, eccetera, tu sei riuscito a fare resistenza e non so come hai fatto, ma questo è il modo di, cioè, fottere il sistema nel senso più intelligente del termine. Vi racconto un altro esperimento che ho fatto qualche anno fa, sempre su questo ambito, perché, visto che hai parlato di algoritmi, all'epoca, insomma, nel rinascimentale, eccetera, si riteneva che i demoni potessero aiutare nell'ottenere certi risultati che non si potevano ottenere per vie ordinarie. Oggi il demone, in inglese il demon, sono dei processi algoritmici che agiscono dietro le quinte, che possono fare delle cose che non appaiono, e le giuste interfacce, so che è una parola che ti piace molto, possono nascondere bene tutto quello che succede. E io mi sono detto, io voglio provare a piegare un demone ai miei interessi per fargli fare delle cose in segreto e farmele sussurrare all'orecchio. L'immaginario mi veniva anche dai poster degli illusionisti dell'Ottocento, in cui regolarmente chi sapeva le cose le sapeva perché aveva un piccolo demone invisibile sulla spalla, e in questi poster si vede il demone con le corna e le ali rosse che suggerisce le cose, poster che rendevano visibile questo immaginario. Io mi dicevo, io voglio far vedere questa immagine e far vedere che nel mondo dell'informatica si può continuare a chiedere aiuto ai demoni. Ero riuscito all'epoca, Google non l'aveva ancora impedito, a sviluppare un piccolo modulo in Ajax, che è questo strumento che dietro le quinte fa delle interrogazioni in siti e le può restituire in qualche modo. Avevo ricostruito la stessa facciata della ricerca di Google, e il numero che presentavo era questo: ti chiedevo una parola qualsiasi, una qualunque query, per cui all'epoca mi ricordo che, non so, Barack Obama. Scrivevamo Barack Obama sulla barra, e ancora prima di schiacciare cerca io mi concentravo, mi connettevo con la mente al web e ti anticipavo quante occorrenze della parola Barack Obama ci sarebbero state. Quindi qualunque parola fosse scelta, la persona stessa poteva batterla sulla tastiera, doveva batterla, questo era un po' il vincolo del gioco. Io mi concentravo, dicevo 25 milioni, si faceva cerca e Google confermava questa cosa, e si era sulla pagina di Google autentica. Come avevo fatto? Io avevo fatto una maschera identica a quella di Google, in cui un demone, nel momento in cui si scriveva la query, faceva la ricerca dietro le quinte, me la faceva apparire per un secondo con un grigio praticamente impercettibile in basso a destra nello schermo, quindi io sbirciavo lì, il demone me la suggeriva, facevo la rivelazione quando ormai era sparita il numero. Quando faceva la ricerca portava sul vero sito di Google, quindi in qualche modo faceva sparire le tracce dell'inganno, e per un po' di tempo questa cosa funzionava. A me la divertiva tantissimo e mi rodeva non poter raccontare al pubblico questa cosa. Quando Google l'ha impedito, finalmente ho potuto raccontarlo al pubblico senza nascondere questa cosa, perché è uno di quei casi in cui il trucco è molto più interessante dell'effetto. Certo. L'effetto è quello che potrebbe piacere, insomma, al mercato, perché ha un segreto da venderti e ci guadagna. A noi invece interessa portare dietro le quinte, perché c'è un secondo piacere che è di altro tipo, perché io credo che il primo effetto sia fondamentale, cioè stupirmi come un infante davanti alla cosa sia preziosissima come cosa. Ma a noi piace anche quell'altro lato, cioè il piacere del portare dietro le quinte, anche perché è più creativo, perché ti può ispirare altre cose, ti riporta un'immagine. E raccontare la storia di questi poster del Rinascimento, dei demoni, secondo me dice molto più di quell'effetto che può essere wow, ma poi finire lì. E questa cosa non è ben vista nel mondo degli illusionisti. Ho qua Carlo, che è stato mio maestro, e la sua presenza qui mi riempie di gioia, perché tendenzialmente gli illusionisti mi guardano un po' con il dente avvelenato, perché dicono: questa cosa non si può fare, cioè non puoi raccontare quello che sta dietro. E invece ci sono persone come te che, sensibili all'estetica del trucco, si rendono conto che anche lo spiegare il trucco può essere spettacolo in sé, quando dietro però c'è un amore profondo per anche la prima parte, e non si è meramente The Masked Magician, che negli anni 90 andava in TV solo a mostrare il trucco, senza, come a volte fa il CICAP, in cui mostra soltanto la parte del trucco, svilendo completamente l'esperienza del stupore e anche le direzioni in cui questo può essere agito nell'ambito politico, nell'ambito della lotta, eccetera. Per cui questo libro cerca di tenere insieme le due cose.
No, infatti assolutamente... diciamo, uno degli aspetti interessanti, come hai detto tu, il trucco, l'estetica del trucco non solo è interessante ed è affascinante, è anche politica, no? E questo aspetto mi interessa particolarmente. Insomma, ti faccio un'ultima domanda e leggo anche insomma un po' una conclusione, che è una domanda conclusiva che tu ti poni nell'ultimo capitolo del tuo libro, e tu dici: nelle sei tappe di questo viaggio ho ricostruito altrettante vite dimenticate. L'impegno a rintracciarne i fili, raccontarne le protagoniste, restituirne la complessità, è stato alimentato dal desiderio di rispondere a una precisa domanda. Esistono sotterfugi illusionistici emancipanti? Può la prestigiazione trascendere l'intrattenimento e fornire strumenti di liberazione, individuali e collettivi? È una domanda importante, secondo me, che fuoriesce insomma dall'ambito appunto dell'illusionismo, della prestigiazione, della magia, ed è una domanda che mi ha fatto pensare, per associazione un po' libera, però insomma credo che ci sia una connessione, magari tu l'hai già trovata, tra questo discorso e la teoria queer, cioè questa idea di poter utilizzare, per esempio, non lo so, penso al drag, penso al travestimento, alla possibilità di riappropriarsi e di ricostruire una propria identità, liberandosi dalle strutture rigide della verità e della falsità, ma costruendo uno spazio espressivo che si trovi in mezzo a queste due cose, no? E che effettivamente non rinneghi il trucco, non dica tipo no, io sono questo naturalmente, ma che in qualche modo possa utilizzare e sfruttare questa idea dell'artificialità, dell'identità come qualcosa di liberatorio. Questa è una cosa che mi interessa, una cosa che penso sia profondamente femminista e che abbia molto a che fare con la teoria queer. Mi riporta a Judith Butler, al pensiero della performatività. Non so se è qualcosa su cui tu hai riflettuto.
Allora chiudo con la nostra persona, con la necromante, che è la protagonista del secondo capitolo, che ho incontrato nella zona di Torino, nel Canavese, perché lei faceva apparire i fantasmi, in particolare aveva un accanimento sulla madrina di Carlo Alberto, che era una venerabile sulla strada della santità, Maria Clotilde. Lei era la protagonista, questa necromante, era un'umilissima cuoca, che lavorava per una famiglia nobile della zona, che aveva scoperto come far apparire questo spirito, e il suo obiettivo era arrivare a Carlo Alberto, che era il re. Come fa una cuoca ad arrivare al re ingannandolo e facendogli apparire un personaggio così importante nella sua crescita spirituale? Ora, Carlo Alberto era un credulone pazzesco e questa cosa andava sfruttata, e lei l'ha capito. E io uso questo personaggio di Carlotta Cerrino, che è il nome della necromante, per raccontare come all'epoca si evocavano i fantasmi, e cosa che ho provato anche a casa utilizzando i metodi dell'epoca. Cioè, il metodo più classico era, in una stanza chiusa, fare una cortina di fumo che usciva da un braciere e proiettargli, dopo averlo ben nascosto, l'immagine con una lanterna magica, e il fumo muovendosi metteva in movimento questa figura, ed è il metodo che per esempio Schiller racconta nel suo Visionario, attribuendola a un siciliano che chiaramente è Cagliostro. E uso un po' Carlotta per raccontare questi metodi, che sono metodi che includono appunto strumenti complicatissimi come braciere, lanterna magica da nascondere, una materialità pazzesca. E tra l'altro ho scoperto in casa che dopo un minuto non si respira più, quindi bisogna aprire le finestre. Mi chiedevo come potevano farle queste cose, e scopro in questo romanzo che in realtà dopo pochi minuti si spalancavano le porte, l'aria tornava cristallina e lo stesso fantasma appariva in carne e ossa, perché si chiedeva a un attore vestito con gli stessi abiti del vetrino magico di entrare e parlare con i presenti, perché era insopportabile l'aria, diventava irrespirabile. Quindi provare materialmente queste cose ti illumina su certi passi che altrimenti non capisci nella letteratura dell'epoca. Che cosa fa Carlotta? Secondo me queste spiegazioni di come venivano fatte apparire i fantasmi sono frutto del mercato che vuole venderti la lanterna magica, il vetrino, eccetera. Ha tutto interesse il mercato di dirti che la magia può essere fatta solo così. Carlotta, che non aveva lanterne magiche e cose così, aveva trovato dei metodi altrettanto convincenti, che io adoro, perché era travestirsi, quindi a volte semplicemente indossava un braccio di un abito nobile, si nascondeva dietro la porta, lo muoveva, da ventriloquo cambiava la voce, e questi mezzi veramente semplicissimi alla portata di tutti, popolari, che smaterializzavano invece i metodi che venivano venduti nei negozi, ottenevano dei risultati molto più potenti di quelli invece promessi dai negozianti. Per cui lei riesce, cambiando la voce, cambiando l'identità, trasformando la sua figura di cuoca nella figura di una nobildonna che aveva da dire cose importantissime ai nobili, riesce praticamente a fare la scalata sociale e a arrivare a Carlo Alberto. Quello che mi affascina, che mi sconvolge di questa storia, è l'effetto. Cioè, quando poi viene scoperta, naturalmente invece di essere applaudita viene chiusa in carcere, è praticamente uccisa, perché è lasciata in condizioni tali per cui non resiste dopo un mese di vita. Quando ho fatto leggere questa storia alla mia amica Nadia, lei mi ha detto: no, tu non puoi far finire così questa storia, tu sei un autore e devi assolutamente trovare un modo per farla sopravvivere. Per cui io, come si fa? Cioè, io sono uno storico, devo stare alle fonti e non posso mentire, quindi vado di persona a Pallanza, dove era stata nel carcere, che oggi è la scuola per i secondini, se volete diventare secondini andrete a studiare a Pallanza, se non andate in Piemonte, e ho cercato di capire in che modo io avrei organizzato una fuga da lì. E c'è una strada così semplice da percorrere per scappare da lì, mi sono immaginato, faccio tutta una parte in cui immagino come si scappa da un posto del genere, una persona che per una vita ha convinto le più alte cariche dello Stato di essere un'altra, sono convinto, e racconto questa cosa naturalmente fuori dal mio documento, come lei è sopravvissuta a questa cosa. Ci credo? Non ci credo, non importa. In realtà sto cercando di mettere un cuneo nella storia ufficiale, ammettendo che sto romanzando e al contempo dicendo come doveva andare a finire, e mettendo in parallelo quello che un secolo dopo avrebbe fatto Gustavo Rolli, invece, un sensitivo che utilizzava gli stessi identici trucchi, ma da una posizione assolutamente aristocratica di privilegio, e lui davanti a lui invece gli anianti si sono inchinati, e davanti alle macroscopiche evidenze di trucco è passato indenne. Anzi, oggi a Torino si discute su come intitolargli una via o aprire un museo a suo nome. La differenza tra il trattamento della stessa cosa riservato a un uomo bianco della classe alta torinese e invece una donna del popolo, povera, eccetera, non potevano sopravvivere Carlotta, per cui la faccio sopravvivere come messaggio, anche come, e anche un po' come esperimento di come un saggio storico si può permettere, quando le rivela apertamente, delle deviazioni che secondo me sono appunto queer, guadagnandosele, ammettendole esplicitamente, ma perché dicono altro su un piano che non è teoretico, ma è più appunto performativo. Cioè, la mia scrittura è deviante, come forse è stata lei, racconta la storia come doveva andare.
Certo.
Chissà se ho risposto alla tua domanda.
Sì, infatti, alla fine, tra le altre cose, anche la scrittura è un'arte, insomma, di illusionismo, e quindi ricostruire, raccontare in modo diverso le storie, inventare nuove storie, sicuramente fa parte della magia. Grazie mille.
Grazie a te.
E ovviamente se ci sono domande, Mariano ti permette.
Proprio bello.
Siete stati esaustivi, siamo difficile stati anche esaustivi. Per
se volete, noi abbiamo una sigla di chiusura, non lo sapevi neanche tu, vero?
No.
Ho portato
una, fantastico.
Ma sì, ho portato il.
Allora,
se fossi un accademico non mi potrei permettere questo tipo di divagazioni, però essendo un teatrante posso fare anche queste cose. Cosa vuol dire rievocare la voce di queste personaggi? Ersi lì, nel manicomio, cercava di dirsi normale, sana, dicendo: ma guardate che io fino a ieri facevo la pianista, scrivevo musica, facevo concerti, guardate su Google. In un'epoca in Google non c'era, per cui era molto più difficile rendersi conto del passato delle persone. Oggi faremo presto a dire: sono andato in liceo, ho pubblicato un FQ in Audi. Ieri no, e nessun direttore si è mai preso la briga di andare a vedere se davvero sui giornali c'erano recensioni o spartiti. E quindi l'ho cercato io, ho trovato una recensione di un suo spettacolo che ho incluso nel dossier legato, e soprattutto sempre nel dossier, Carlo ti chiedo di nuovo se me lo presti perché non ce l'ho dietro, ho trovato oltre alla recensione lo spartito musicale di un pezzo di Ersi Lì,
ma...
con il nome della cantante che lo cantava, il testo, tutta la musica. E allora a questo punto, se siete pazzi come me, dite: ok, adesso la rimettiamo, certo, su, certo. Cerchiamo un pianista, mio papà suona, cerchiamo una cantante lirica, la mia amica Alice di Bologna canta, e ho messo in piedi un gruppetto, e praticamente oggi abbiamo la canzone di Ersi, che secondo me suonava all'epoca come Brividi oggi di Mahmood e Blanco, perché è una canzone d'amore cantata da due maschi, all'epoca erano due donne che cantavano una canzone d'amore che sembrava rivolta verso una donna, da un uomo, ma cantava una donna, quindi c'era un po' questo gioco di fluidità. Io non ve la faccio sentire tutta perché dura 6 minuti, promesso che la metterò online, ma soltanto alla fine del tour, quando appunto l'avremo spesa come sigla di chiusura un numero buono di volte. Però questa è la voce del testo di Ersi Lì, musica di Ersi Lì, e oggi cantata da Alice e suonata da Angelo di Torino. Allora, sembra perfino in qualche modo preveggente rispetto alla tragedia, certo, che l'avrebbe colpita. E...
bellissimo.
Niente, è un bel modo per salutarci.
Bene.